diciamo che grazie alla proprietà della doppia articolazione le parole, gli elementi primari del linguaggio si combinano tra di loro in una serie di livelli che appunto vedono da una serie di unità prive di significato, una serie di livelli intermedi che poi culminano nella composizione di parole e di frasi che invece sono dotate di significato. Per quanto riguarda la combinazione delle parole in frasi, ci sono delle regole che sono particolarmente evidenti, che sono quelle della dipendenza dalla struttura, cioè del fatto di avere la possibilità per le parole di combinarsi in una serie di sequenze che hanno una struttura che agisce su costituenti a lunga distanza, indipendentemente dal fatto che il segnale linguistico sia lineare. Il segno linguistico ha la linearità, e questa è una proprietà fondante, e significa che appunto i suoni vengono emessi uno dopo l'altro, le parole vengono emesse in sequenza una dopo l'altra, quindi c'è un'estensione nel tempo bidimensionale in un certo senso. Però in questa estensione riconosciamo che nei costituenti delle frasi ci sono delle relazioni che non agiscono necessariamente a livello di contiguità, ma possono essere delle relazioni che agiscono a lunga distanza. Quindi ci sono delle regole che mettono in relazioni costituenti anche quando non sono fisicamente vicini a livello di linearizzazione. Quindi a livello di queste sequenze lineari, che sono le emissioni di segnali linguistici, le parole sono soggette, le parole o anche i costituenti sono soggetti a dei legami a distanza. Per esempio, se vediamo nella frase 1, vediamo una frase come il cuoco che conosci anche tu è andato a Masterchef, e noi sappiamo che è andato si riferisce a cuoco, anche se è una parola che avviene a una certa distanza rispetto alla parola il cuoco, cioè c'è del materiale fonologico in mezzo, ci sono gli altri costituenti in mezzo, eppure quando io sento è andato capisco immediatamente che si riferisce al cuoco che ho detto prima. Se le regole sintattiche invece agissero per linearità e io fossi obbligata a accordare i costituenti con quello che c'è vicino, avrei per esempio una frase tipo il cuoco che conosci anche tu sei andato a Masterchef, nel senso che sei andato si riferisce a quello che gli è immediatamente vicino. Ecco, noi vediamo che questa frase non significa niente perché diventa non interpretabile, perché va a violare un principio che è quello di dipendenza dalla struttura, ovvero ci sono delle regole che agiscono su parole linearmente distanti mettendole in relazione. Questa è una cosa che appunto per noi è naturalissima, perché soprattutto l'italiano, insomma, è una lingua che presenta molti di questi fenomeni di incassamento di relative. Ma se ci fermiamo un attimo a pensarci, richiede delle capacità anche mnestiche, anche cognitive, che non sono necessariamente solo del linguaggio, cioè la capacità di richiamare che quegli elementi sono in una relazione. Ma oltre a queste capacità di memorizzare, c'è appunto la capacità di ravvisare una struttura della frase che dà il significato della relazione di quei due elementi. Per esempio, appunto, nel caso del cuoco che è andato, io so che il cuoco è il soggetto, quindi è quello che compie quell'azione di andare a Masterchef. E quindi la struttura, essendo decodificabile, essendo intellegibile, diventa l'attrice di pattern di significato. È come appunto vedete un telaio, insomma, il filo che va sotto da una parte può anche saltare fuori dalla parte opposta, e il fatto che noi non lo vediamo non significa che non sia lo stesso filo, cioè c'è una specie di relazione a distanza tra le due parti che emergono. Vediamo la dipendenza della struttura come una regola che non agisce su singole parole, ma agisce su costituenti. Un costituente può essere formato anche da più parole. Vi ricordate che ieri abbiamo parlato di soggetto, oggetto, verbo? In questo caso questi sono dei costituenti. Per esempio, un costituente che è il soggetto della frase può essere idealmente composto da più di una parola, insomma da un sintagma, da un insieme di parole che hanno tutte la stessa funzione nella frase. Per esempio, se io vedo nella frase 1 la grandine distrutto, i vigneti di mio zio. I vigneti di mio zio, in un certo senso, è completamente un costituente, cioè è composto da più cose, ma ha diciamo una funzione grammaticale nella frase, che in questo caso è quella di complemento oggetto. Se io per esempio lo sposto e gli do un altro ruolo di costituente, come nella frase 2, vedo che posso spostarlo in blocco mantenendo le regole di dipendenza della struttura. Infatti qui ho i vigneti di mio zio che sono stati distrutti dalla grandine e che vedono questa frase con il costituente intatto in posizione di soggetto. Se io cambio l'ordine di linearità all'interno del costituente, vedo che la frase ha un significato che cambia, quindi in un certo senso vediamo che è il costituente quello che ha diciamo che subisce le trasformazioni, insomma, delle regole della sintassi, perché se io nella frase 3 lascio l'ordine rompendo il costituente, cambio il suo ordine, vedo che la dipendenza della struttura non riesce più a leggere questa regola di dipendenza. Quindi se io ho i vigneti sono stati distrutti dalla grandine di mio zio, vedo che strutturalmente questa frase è interpretabile in una maniera diversa. Quindi diciamo che rompendo l'ordine del costituente, in questo caso ho una struttura che non è più interpretabile come la struttura della frase 1, mentre nella frase 1 e 2 il costituente è ancora interpretabile come avente una sua unità strutturale e quindi una sua unità, in questo caso, che corrisponde a un'unità semantica. Infine vediamo nella frase 4 che se io separo i costituenti in una maniera che è grammaticale, la frase diventa inintelligibile, perché le regole della dipendenza della struttura, le regole della sintassi sono state violate. Quindi se io metto i sono stati distrutti dalla grandine i vigneti di mio zio, questa frase non significa niente. Perché? Perché il suo ordine lineare non consegue a delle regole di dipendenza della struttura. Quindi le regole, queste regole sintattiche agiscono sulla posizione dei costituenti nella frase e delle parole all'interno dei singoli costituenti. Cioè quello che noi vediamo come realizzazione continua non è casuale, ma è il frutto dell'applicazione di alcune regole. Queste regole possono anche non agire strettamente in prossimità, ma manifestarsi come appunto nel telaio in una relazione a distanza. Tuttavia, anche quando sono lontane, se la struttura, se il principio di dipendenza della struttura è rispettato, la frase resta al parlante completamente interpretabile. E questo appunto in maniera automatica, mentre se c'è qualcosa che non va nella posizione, la frase non è più interpretabile. A volte si creano dei fenomeni di ambiguità dovuti alla linearizzazione di due strutture diverse allo stesso modo. Cioè, se io ho una frase come questa, osservo gli atleti con gli occhiali da sole, questa può significare due cose, cioè è una linearizzazione, quindi un ordine lineare, che può conseguire a due strutture diverse. Una è osservo gli atleti con gli occhiali da sole, e l'altra è che osservo gli atleti con gli occhiali da sole. In un caso chi ha gli occhiali da sole sono gli atleti, nell'altro caso sono io. Quindi vedete che a un ordine lineare possono conseguire due interpretazioni distinte solo perché in conseguenza alla gerarchizzazione diversa dei costituenti. Quindi l'interpretazione della frase dipende dalla struttura che crea dei rapporti gerarchici tra i vari costituenti. La differenza di queste gerarchie crea delle differenze di significato nel caso di linearizzazioni ambigue come queste. Un'altra proprietà che deriva direttamente dalla dipendenza della struttura è la ricorsività. Abbiamo visto che appunto c'è un pattern di relazioni gerarchiche che corrispondono alla struttura della frase. Queste strutture hanno la possibilità di essere inserite ricorsivamente all'interno di frasi più grandi, perché vi ho messo questa foto di questo cavolo, perché questo cavolo, cavolo romano mi pare, ha questa struttura tipicamente a frattale in cui c'è una ricorsività dei suoi costituenti, cioè quello che succede nel piccolo succede anche nel grande, le sue parti si ripetono a livelli di incassamento sempre maggiore. È quello che può succedere potenzialmente anche nella lingua. Io posso dire una frase: ho accarezzato il gatto, e a questa frase attaccare un'altra frase a un altro livello di incassamento, quindi mettere una frase per esempio relativa che si incastra nella frase principale superiore. Quindi ho accarezzato il gatto che aveva graffiato il bambino, e posso continuare: che stava giocando nel parco, che il comune aveva appena bonificato. E potenzialmente potrei andare avanti a molti livelli, cioè potrei creare delle frasi idealmente che sono anche infinite e infinitamente interpretabili semplicemente aggiungendo elementi della struttura. Quindi vediamo che la struttura della frase ha questo fenomeno, ha questa possibilità, cioè di essere infinitamente ricorsiva. Non è detto che la frase ricorsiva possa essere relativa, cioè ci sono diversi tipi di struttura che possono creare la ricorsività della frase, tipo Gianni corre e suona e balla, e insomma ci sono diversi modi in cui la lingua realizza questa possibilità. Quello che è importante è che però questa possibilità potenziale della lingua è una caratteristica tipica solo del linguaggio umano, cioè questa di poter potenzialmente creare delle frasi infinite incassate in altre frasi. Naturalmente questa è una possibilità a livello teorico, però poi appunto non succede. Perché? Perché la nostra memoria di lavoro ci deve permettere di ricordare che cosa stiamo dicendo in una frase, e quindi potendo interpretare i vari costituenti. Se io faccio una frase troppo lunga, succede che alla fine mi sono dimenticata che cosa avevo detto all'inizio, fenomeno al quale sicuramente avete già assistito nel corso di queste lezioni, e quindi non riesco a finire appunto la frase. E questo sia a livello di produzione sia a livello di comprensione chiaramente rende impossibile la processazione cognitiva del significato della frase. Però a livello, diciamo, ideale, la lingua ammetterebbe una possibilità di questo tipo. E questo fa il paio con un'altra delle proprietà del linguaggio, che è la creatività, cioè la possibilità di creare un numero infinito di strutture complesse e di combinazioni a livello frasale. Su questo apriamo brevemente un altro argomento, che è la differenza tra i vari set di elementi che si possono combinare. Abbiamo visto che i set di elementi a livello di suoni sono finiti e sono pochi, quindi il numero di combinazioni che possono avere è sicuramente superiore al numero dei singoli suoni, perché le combinazioni sono più degli elementi singoli, però comunque è limitato. Infatti l'insieme delle sillabe che abbiamo in una lingua può anche essere molto numeroso, ma è limitato. Quando si passa al livello del morfema, anche questi morfemi sono limitati e le parole, per quanto siano numerose e potenzialmente se ne possano creare sempre di nuove, sono sempre potenzialmente meno di tutte le frasi che invece possono esistere. Quindi mano a mano che aumentano le combinazioni di elementi, in un certo senso esplodono le possibilità combinatorie, ed è proprio da queste possibilità combinatorie che il linguaggio trae la sua capacità di essere in grado di comunicare praticamente tutto. E questo ci riporta all'ultima importante diciamo proprietà del linguaggio, che è quella del distanziamento, ovvero il fatto di poter comunicare praticamente qualsiasi cosa, cioè eventi che sono lontani dal momento dell'enunciazione, lontani dal luogo dell'enunciazione o eventualmente mai realmente accaduti. Altri sistemi di comunicazione, molti sistemi di comunicazione animale, ma anche sistemi, sì, altri linguaggi non hanno questa possibilità, cioè si fanno solo riferimento a quello che succede qui ed ora o comunque a valori di verità, insomma, veri, ecco. Quindi, riassumendo, le proprietà del segno del linguaggio sono a volte condivise, a volte non condivise con altri sistemi di comunicazione, e quelle tipiche del linguaggio spiegano appunto alcune delle motivazioni della sua efficienza comunicativa, in un certo senso. Il fatto che il segno sia biplanare in realtà è una proprietà praticamente di tutti i segni, non solo dei segni linguistici. Il fatto che il segno sia arbitrario invece è qualcosa che prelude, in un certo senso, alla possibilità di associare significati realizzati in maniera acustica a significati, scusate, di associare a significanti realizzati in maniera acustica a significati praticamente di qualsiasi tipo, cioè la relazione diventa convenzionale, l'associazione diventa arbitraria, e quindi io con la voce posso creare significanti che si possono attaccare a qualsiasi cosa. Questo vuol dire che io posso comunicare praticamente sempre, basta che abbia la voce e il linguaggio, non ho bisogno di altri supporti per trasmettere questo tipo di informazione. Il segno, quindi, essendo basato su questo tipo di realizzazione acustica, è lineare, e nonostante sia lineare permette però la realizzazione di alcune gerarchie, di alcuni rapporti a distanza. Una delle tre cose più importanti, direi, per quanto riguarda sia la proprietà del segno e del linguaggio, sono però la sua discretezza, la distintività e la doppia articolazione, che appunto vedono come da un set limitato, quindi portatile e memorizzabile facilmente, si creano delle infinite possibilità di comunicazione, che appunto derivano da proprietà e capacità combinatorie dei singoli elementi. Adesso continueremo vedendo come a partire da queste proprietà il linguaggio si articola in vari livelli, ma prima di fare questo e di concentrarci in maniera molto specifica sul livello della morfologia, che è quello che faremo la prossima volta, vediamo ancora un attimo un'introduzione che riguarda come viene descritto il linguaggio e quali sono i metodi della linguistica descrittiva, perché il linguaggio è qualcosa che effettivamente è misurabile in maniera un po' indiretta. Perché indiretta? Perché appunto noi non possiamo prendere tutti i segnali linguistici che vengono prodotti, possiamo cercare di misurare alcune cose che succedono all'interno dei segnali linguistici, ma non possiamo vederli tutti. Perché? Perché potenzialmente con il linguaggio noi possiamo produrre infiniti messaggi, e non è detto che quelli che sono che non sono mai realizzati non si realizzino mai perché sono agrammaticali, può essere che per accidente non si realizzino. Quindi bisogna trovare anche dei modi di sapere osservare, di sapere descrivere quello che succede nel linguaggio, sia in termini di quello che può succedere e in termini di quello che invece non si verifica mai. Quindi, riprendendo un attimo le fila del corso, vogliamo vedere in questo momento rispondere a questa domanda in primo luogo e poi di seguito alle altre due che vedremo nelle prossime lezioni. Quindi adesso vogliamo vedere quali sono un po' gli elementi e le regole di combinazione che permettono di generare i segnali linguistici. E prima di fare questo vediamo quali sono stati i metodi utilizzati dalla linguistica per cercare di comprendere gli elementi e le regole di combinazione. Quindi, ok, ho cambiato un po' la scansione oraria, quindi... Ok, quindi vediamo che la linguistica descrive i vari livelli. I livelli che abbiamo visto adesso parlando di doppia articolazione vengono descritti dalla linguistica appunto come facenti capo a fenomeni in un certo senso distinti che poi agiscono tra di loro. Quindi il compito, diciamo, delle varie branche della linguistica è occuparsi specificamente di quello che succede all'interno di alcuni livelli, per esempio come agiscono i sistemi di suoni, come agiscono i sistemi di parole, come agiscono poi le regole invece della combinazione delle parole in strutture sintattiche. Ma abbiamo detto anche che la linguistica è una disciplina scientifica, quindi bisogna che queste osservazioni vengano compiute in qualche maniera, bisogna che ci siano dei dati osservativi, dei dati sperimentali su cui rendersi conto che quello che stiamo descrivendo effettivamente funziona come descrizione del linguaggio, cioè che cosa osserviamo quando osserviamo il linguaggio e che cosa descriviamo quando descriviamo il linguaggio. In generale questa risposta deve passare prima forse per una riflessione un po' più profonda, un po' meno particolare, un po' più generale su che cosa stiamo facendo quando stiamo descrivendo dei fenomeni, quando stiamo osservando un fenomeno, gli stiamo dando un'interpretazione. Quello che fanno generalmente le scienze è fare un uso di modelli descrittivi per i fenomeni, ovvero tracciano delle formalizzazioni di quello che sono i dati osservati. Le scienze sperimentali, ma anche le scienze descrittive, appunto fanno uso di questi modelli e riproducono alcune parti della realtà in un modello che sia una spiegazione generale di una molteplicità di fatti particolari. Per esempio, quello che succede nella chimica è cercare di indicare una serie di relazioni e rapporti, in questo caso all'interno delle parti che formano una molecola. Vediamo qua una molecola di caffeina, probabilmente, non mi ricordo, tritolo, non sono una carta di chimica, una molecola a caso che ho preso su internet, ma che serve comunque a spiegare che questo schema qui non riproduce fedelmente la forma di quello che è stato descritto, non è simile fisicamente se voi doveste vederla, ma serve a schematizzare i rapporti tra le parti che le compongono e a predire eventualmente le loro possibilità di interazione. Ecco, l'idea della linguistica teorica, insomma della linguistica post-chomskiana, è di fornire questo tipo di formalizzazione o comunque una formalizzazione comparabile che abbia lo stesso valore predittivo e descrittivo rispetto a quelle che sono le possibili emergenze di strutture linguistiche. Il problema è che appunto per quello che riguarda il linguaggio quello che possiamo vedere a livello di osservato è potenzialmente infinito, cioè il numero di materiali presenti fisicamente è molto elevato, ma comunque è finito, il numero di frasi possibili non è naturalmente schematizzabile in maniera univoca attraverso un diagramma di questo tipo. Altre scienze e altre tecniche utilizzano modelli di vario tipo, che possono essere grafici, per dimostrare in che rapporto stanno i vari elementi di un sistema. Questo è un filtro, poco importante, ma io so in che relazione questo sta con questo, perché è all'interno di un circuito in cui so gli elementi in che relazione sono l'uno con l'altro. L'idea, appunto, della linguistica è di essere in grado di fare la stessa cosa con gli elementi che compongono gli atti linguistici, che compongono i segnali linguistici. Quindi nella linguistica descrittiva, descrivere un sistema significa descrivere quello che può succedere all'interno delle sue possibilità combinatorie. Questo è, per esempio, rispetto a livello sintattico, in che rapporto sta una parola o un costituente rispetto alle altre parole nelle frasi che è possibile dire. Se io ho una frase, un sintagma, insomma una combinazione di parole come la mia auto, questa frase, ok, ha senso. La mia auto nuova, sì, ci sta. La mia nuova auto, sì. Ma se io ho una frase come la mia giapponese auto o la mia auto nuovo, queste due frasi qua hanno degli elementi di agrammaticalità, vuol dire che non sono possibili. Osservando che cosa non è possibile dire, la linguistica descrittiva, o comunque i tipi di linguistica di questo tipo, tracciano il limite della variazione e quindi vedono un po' fino a che punto le strutture linguistiche possono esistere, fino a che punto gli ordini dei costituenti sono liberi e fino a che punto invece sono soggetti a delle regole di linearizzazione conseguenti alla dipendenza della struttura. Cioè, come può essere linearizzata quella struttura. Ricordate ieri uno dei principi, una delle idee fondamentali della linguistica post-chomskiana in questo senso è vedere che ci sia una serie di parametri che regolano la possibilità o meno di emergere di queste frasi. Poi qui interverrebbe anche la tipologia, appunto noi vediamo che questa frase qui, la mia auto nuova in italiano è possibile, se dovessi mettere lo stesso ordine di costituenti in altre lingue, come per esempio anche solo in inglese, questa frase qui con l'aggettivo dopo il nome sarebbe non ammessa. Quindi c'è l'idea di osservare quello che succede all'interno delle lingue, osservare l'ordine dei costituenti per vedere le variazioni ammesse e poi confrontarlo, insomma, eventualmente con le altre grammatiche possibili. Nel caso della psicolinguistica, però, il focus dell'interesse è leggermente diverso. Cioè non è solo vedere in che rapporto stanno i vari elementi della frase, i vari elementi del discorso o delle parole. È più di interesse sapere in che modo avvengono i processi con cui questi elementi vengono messi insieme. Per esempio, quando io dico una frase, devo recuperare le parole che dico da una specie di magazzino in cui le parole sono associate ai significati, quindi devo fare un accesso al lessico. Quando io leggo una frase, quando io ascolto una frase, devo associare il significato al segno. Ecco, nel caso della psicolinguistica, più che vedere quali sono i rapporti tra i vari elementi che costituiscono dei segni utilizzati con un codice, è vedere quali sono i processi che agiscono sulla selezione e sulla combinazione di questi elementi. Questa è probabilmente la differenza più sostanziale tra l'approccio, diciamo, della linguistica formale, della linguistica descrittiva, e l'approccio della psicolinguistica, o di metodi che invece sono ammettono osservazioni quantitative di ampio raggio e osservazioni sperimentali. La psicolinguistica si interessa di sapere come avviene un processo. Per esempio, Una domanda della psicolinguistica può essere questa: vista una parola ortografica, cane, una stringa di lettere, io leggo cane, che cosa succede prima che io a voce alta riesca a pronunciare cane? Cioè, che cosa succede a livello di quello che vedo, che cosa succede in quello che ho visto, in che maniera viene elaborato questo stimolo, come viene associato il segno grafico al significato, come viene in seguito come avviene la programmazione motoria che mi permette di articolare cane come suono una volta che ho visto cane come segno grafico, che per noi è una cosa assolutamente semplicissima, perché voi quando siete esposti a questa cosa qua in 300 millisecondi leggete cane, cioè molto meno di un secondo, però è una serie di processi che, se noi ci fermiamo a guardarli da vicino, sono anche molto complessi. Quindi questo è l'interesse della psicolinguistica, sapere in che modo avvengono dei processi e in che modo appunto agiscono delle rappresentazioni collegate a questi processi. È sapere la relazione tra un input e un output. Questa riuscire a ricostruire questa relazione è l'obiettivo della psicologia cognitiva, e riuscire a ricostruire queste relazioni per quanto riguarda la codifica, la decodifica di stimoli linguistici è l'obiettivo della psicologia del linguaggio. In questo non vengono utilizzati quindi solo metodi osservativi, però ma anche metodi che sono metodi sperimentali. Nella prossima lezione vediamo alcuni dei paradigmi che sono usati sperimentalmente nella psicologia del linguaggio e come questi permettono di trarre inferenze sui vari processi e sulle varie rappresentazioni che hanno luogo. Prima, e cioè oggi, finiamo di introdurre l'argomento parlando del rapporto tra i modelli e invece i fenomeni osservati. Perché? Perché non tutti i fenomeni sono direttamente misurabili, ma noi dobbiamo costruire una serie di ipotesi che poi ci permettano di costruire, di dedurre delle inferenze sui fenomeni. E quindi dobbiamo vedere come un modello sia in grado di parlare in generale descrivendo che cosa succede nei fatti particolari. Quindi, in questo senso, quello che succede nel modello è anche qui una specie di riduzione dell'informazione. Cioè, noi passiamo da una serie di casi particolari che hanno alcune caratteristiche e dobbiamo eliminare l'informazione che non è pertinente, tenendo quella che invece è pertinente. E come nei codici l'efficienza è la capacità di ottimizzare la trasmissione di informazione, quindi non essere troppo poco informativi perché non ci dicono niente, ma non essere troppo informativi perché diventano costosi, poco economici e poco applicabili, così anche la capacità esplicativa di un modello tralascia l'informazione che non è pertinente e invece considera quella che è pertinente al fenomeno. E nel fare questa operazione ci permette di passare dai fenomeni particolari dell'osservato a delle spiegazioni che invece sono generali, delle spiegazioni che sono quindi delle teorie su come appunto avvenga un processo, una relazione. Vediamo quindi alcune analogie tra quelle che sono delle proprietà di codici e quelle che sono le proprietà di modelli, e vediamo che in realtà la relazione che si instaura con la referenza, tra la referenza e il codice e tra il modello e l'osservato, ha alcuni punti di similarità. Quindi il codice, abbiamo visto che è un insieme di segni e di regole che codificano, che trasmettono l'informazione, e che appunto il codice ha dei segni che stanno per l'informazione codificata. Così come il codice, anche i modelli riportano alcuni aspetti dei fenomeni che descrivono, ma non tutti. Non tutti, perché anche in questo caso, come prima, se un modello riportasse tutte le parti di ogni fenomeno che osserva, questo modello sarebbe applicabile solo al caso particolare e non ci sarebbe nessuna possibilità di poterlo applicare a un caso più generale. Quindi, se io ho una frase come il cane corre, che può riferirsi a tutte quelle figure che sono diverse, così posso avere un modello che può applicarsi a una serie di situazioni particolari molto diverse, ma che ne descrive i tratti principali, permettendoci di capire quali sono le parti importanti del funzionamento di quel fenomeno, tralasciando tutte quelle che invece sono trascurabili perché episodiche o non strettamente necessarie per spiegare il funzionamento di quello che succede. Quindi la bontà del modello deriva dal fatto che da una parte deve generalizzare e dall'altra deve mantenere l'informazione che è importante rispetto al fenomeno che descrive. In un certo senso, se lo diciamo in senso lato, possiamo anche dire che anche il linguaggio e anche l'atto linguistico è un modello, perché appunto condivide questa possibilità di tralasciare una parte di informazione, codificare e trasmettere quella che invece ha importanza. Questa osservazione sì, forse è un po' va un po' troppo in là, insomma, un po' troppo ardita, ma fate attenzione, insomma, al fatto che ci sono delle analogie, al fatto di dover codificare, tra il fatto di codificare informazione e al fatto di modellizzare invece qualcosa che è pertinente o meno a un fenomeno. Togliere informazione vuol dire applicare, poter applicare la stessa categorizzazione a diversi fenomeni, mantenendo quello che è comune. Quindi questo si fa perché appunto l'idea, insomma, conoscitiva dietro a questa possibilità è quella di ricondurre a leggi generali dei comportamenti particolari, ovvero a capire che cosa sta succedendo. Naturalmente queste leggi generali possono essere più o meno esplicative e più o meno probabili. Una cosa che forse non ci ripetiamo mai abbastanza quando parliamo di eventi, cioè della conoscenza scientifica, è che quello che viene fatto è ricostruire ipotesi più probabili, non necessariamente ricostruire l'ipotesi della verità assoluta, perché la scienza, soprattutto le scienze sperimentali, soprattutto le scienze che hanno a che fare anche con fenomeni sociali e psicologici, non possono ambire al livello di precisione che hanno altre scienze come la fisica o la chimica, ma ricostruiscono delle ipotesi più probabili, e queste ipotesi le ricostruiscono con dei metodi che sono anche e sono principalmente quelli della statistica, che prevedono che ci sia comunque della varianza nei dati, cioè non tutto quello che noi osserviamo in un gruppo è la verità assoluta per tutti i membri del gruppo, questo deve essere chiaro. E quello che si vede è un'osservazione campionata, e quello che se ne inferisce è un modello più probabile di altri. Ecco, sì, la scienza, e soprattutto le scienze sociali, le scienze sperimentali, non daranno mai la verità assoluta, ma appunto ricostruiscono ipotesi più economiche che possono essere continuamente migliorate mano a mano che aumenta non so, la tecnologia in grado di che ci mette in grado di fare osservazioni più precise, o che appunto si creano teorie più raffinate che possono creare, che possono spiegare i dati in maniera più efficiente. I modelli appunto hanno diversi scopi, ma diciamo che generalmente l'idea è proprio questa, quella di ricostruire delle ipotesi più probabili e di essere efficiente nella spiegazione, prendendo in considerazione le parti di fenomeni che sono importanti e tralasciando le altre. Nel caso di un fenomeno complesso come il linguaggio, le parti importanti possono essere semplicemente dovute a livello di pertinenza, cioè che cosa ci interessa studiare. Appunto, la linguistica teorica vede come suo oggetto di riferimento delle, un sistema di relazioni tra le parti che compongono il discorso, mentre la psicolinguistica è più concentrata su quelle che sono le, i processi. Vi lascerò per casa sul Moodle questo articolo che riguarda proprio il, la capacità di modellizzare una discussione appunto epistemologica molto più profonda di quella che sto facendo io, che però continuerò a introdurre in questo momento, che è un libro di Levski e Kalimani che riguarda appunto una teoria anche epistemologica su cui si vede come i modelli si debbano mettere in, in relazione alla realtà fenomenologica da studiare. Vediamo appunto che c'è una realtà da studiare, la realtà che riguarda i fenomeni, e un modello che la, ne riproduce alcune parti analogicamente, cioè riproduce quelle parti che sono idealmente interessanti da studiare. E quando noi abbiamo una domanda che riguarda la realtà da studiare, le cose che ci interessano, per esempio nel linguaggio, proviamo a porre questa domanda rispetto al modello, cioè riproduciamo per esempio su piccola scala qualcosa che riguarderebbe il linguaggio in generale. Per esempio riproduciamo in un ambiente sperimentale una questione che abbiamo osservato a livello osservativo nel linguaggio in generale. Questo ci permette appunto di creare una versione portatile di quello che noi vogliamo sapere, vogliamo studiare, e attraverso le risposte che poi ci vengono fornite dall'osservazione dei comportamenti modellizzati possiamo inferire delle risposte per quanto riguarda la realtà. Cioè modellizzare vuol dire in un certo senso ricreare in provetta, insomma ricreare più in piccolo quello che ci interessa nella realtà, tralasciando le parti della realtà che non sono importanti o non sono appunto gestibili sulla larga scala. E la scienza sperimentale consiste proprio in questo, cioè nel creare un modello sperimentale in cui vengono testate delle ipotesi che derivano da dati osservati nella realtà. I modelli rispetto al loro rapporto con la realtà possono essere di diversi tipi a seconda della funzione e del tipo di analisi che possono proporre rispetto alla realtà. Per esempio vediamo questi tipi di modello sempre proposti all'interno del libro che vi ho appena citato, che riguardano principalmente lo studio delle orbite dei pianeti e il modo in cui si è evoluta la loro formalizzazione e la formalizzazione del moto terrestre e planetario prima e dopo Keplero e con Newton. Insomma, un modello descrittivo come è il modello delle orbite di Tycho Brahe è un modello che descrive che cosa succede nei dati osservati. Quindi c'è una specie di sistema descrittivo che ci dice il pianeta X compie questa orbita in questo spazio, e quello che succede è semplicemente descrivere i dati osservati. In questo senso non è esattamente un modello, più un report di dati che non spiega e in un certo senso non descrive, non analizza. Un modello interpretativo cerca invece di ricondurre a delle leggi generali dei dati osservati e in un certo senso comincia a motivare le relazioni che vengono osservate all'interno del modello descrittivo. Cioè non ci dice solo allora X succede Y, ma cerca di dire anche cerca di spiegare quali siano i rapporti di causalità tra le varie tra i vari elementi che vengono osservati. Infine, un modello predittivo, oltre a questo, non solo spiega i dati che ci sono, ma li utilizza in maniera predittiva per spiegare altri possibili fenomeni che magari non si stanno verificando, ma sono probabili o possibili. Cioè, quindi in un certo tipo di modello i dati vengono descritti, in un altro tipo di modello i dati vengono spiegati, riportati in rapporti di causalità, e in un modello predittivo infine possono essere spiegati fenomeni osservabili ma non ancora osservati. Almeno insomma entro certi orizzonti temporali. Naturalmente non è che un tipo di modello sia meglio dell'altro, ci sono dei modelli che vengono costruiti con delle precise intenzioni. Per esempio, pensate a quanto possa essere utile un modello che ha anche una validità predittiva nel caso di capire, non so, gli eventi meteorologici, quindi le previsioni del tempo. Se si verifica che c'è questa pressione, questa umidità, questa non so, questa velocità del vento, allora è probabile che succederà così. Questo tipo di modello è un modello che potrebbe essere un modello predittivo. Ok? Quindi non è detto che un modello sia meglio di un altro, ci sono anche appunto delle precise motivazioni per cui succedano, per cui vengono studiati alcuni modelli, cioè per cui vengono proposti alcuni modelli al posto di altri. Indipendentemente dallo scopo per cui questo viene prodotto, un modello funziona bene quando viene riprodotta la parte di informazione pertinente e invece viene tralasciata quella non pertinente. Qual è quella non pertinente? Quella che troppo particolarmente riguarda un fenomeno in particolare e non può essere invece generalizzata al tipo di spiegazioni che vogliamo dare. Quindi, quali sono gli aspetti pertinenti di un modello? Questo assolutamente dipende da quello che è l'interesse scientifico del modello in questione e dipende appunto da qual è questa... cioè su quale livello insomma si concentra chi sta studiando. Per esempio appunto la differenza tra la linguistica e la psicolinguistica riguarda esattamente questo. Quindi vi chiederei adesso di leggere già qua in classe questo estratto sempre del libro che vi sto dando.
Stratagemma
è stato invece insomma, non tutti i casi riguardano la sopravvivenza, appunto la scelta della pertinenza è totalmente sì, scientifica, insomma, di scelta. E in questo caso, appunto, vedremo brevemente due modi diversi, che hanno pertinenza diversa, di descrivere gli stessi livelli, e per esaminare come funzionano entrambi vediamo, cioè ci concentreremo su un livello particolare del linguaggio, che è quello della morfologia, quindi la vedremo esposta da più punti di vista diversi, in modo che più che altro vediamo la differenza tra i vari metodi e che cosa significa appunto studiare un fenomeno complesso come il linguaggio, che è composto sia di una parte di codifica ma anche di una parte di implementazione di questa codifica a livello neurologico, a livello cognitivo. Quindi la linguistica descrittiva è il punto da cui partiamo, perché se noi non conosciamo gli elementi di questo codice non possiamo nemmeno capire come poi abbiano una rappresentazione cognitiva oppure no. Quindi la linguistica descrittiva è quella parte che si occupa di osservare i fenomeni linguistici e vede i rapporti tra gli elementi. Poi la formalizzazione linguistica in realtà è capace di fare delle formalizzazioni molto precise, che però a livello di rappresentazioni mentali non sono ancora tracciabili, non sono ancora comprensibili. Quindi anche la scala dei fenomeni che andiamo a misurare sono leggermente diversi. Cioè la capacità di formalizzare il linguaggio è molto dettagliata. Cioè noi sappiamo molto bene che cosa sono i nomi, che cosa sono gli articoli, ma anche come cambiano le flessioni di genere, numero. Possiamo formalizzare i rapporti tra i vari elementi in maniera molto definita. Ecco, vedere che queste formalizzazioni della linguistica teorica abbiano una rappresentazione mentale non è così facile, perché per ragioni sperimentali e tecnologiche non è facile trasformare tutte le domande che ha la linguistica teorica in domande che sono falsificabili sperimentalmente. Quindi vedremo non solo una diversa pertinenza, ma anche una non completa sovrapponibilità negli ordini di grandezza di quelle che sono le parti studiate da entrambi i sistemi. Quindi vedremo adesso delle descrizioni molto dettagliate a livello teorico, ma non necessariamente poi vedremo una rappresentazione di questi elementi allo stesso livello di dettaglio nella descrizione psicolinguistica. Nel caso della linguistica teorica, comunque, è comodo esaminare i rapporti tra le varie parti che compongono il linguaggio scomponendolo nei vari livelli di articolazione, perché tutti questi hanno dei sistemi di funzionamento leggermente diversi, e dividendo così appunto la pertinenza dei vari sistemi che vanno studiati. Per esempio possiamo prendere il rapporto delle parole e dei costituenti con le altre parole e i costituenti nella frase, avendo così il livello sintattico, quello che ha il maggior grado di combinazione. In questo caso, quali sono le domande che la linguistica teorica si fa? Quali sono le combinazioni con cui una parola può concorrere? Quali sono le funzioni di queste combinazioni? Quali sono le regolarità? E quali sono appunto gli elementi con cui queste combinazioni sono possibili all'interno di una lingua? Quindi la sintassi è quello che guarda il rapporto dei vari costituenti tra di loro, che guarda quali sono come agiscono le regole della dipendenza della struttura in una particolare lingua. La morfologia invece si occupa di quali sono le varie parti che si combinano nella formazione delle parole, cioè guarda il livello della parola e delle sue sottoparti. Per esempio abbiamo visto prima della parola impossibile, cioè qual è il ruolo di im in impossibile, qual è il ruolo di ibile, qual è il ruolo della e, cioè come vengono giocate queste opposizioni di significato a livello della parola e ai livelli inferiori alla parola, a livello di articolazione. Quindi diciamo a livello combinatorio inferiore rispetto a quello della sintassi. E anche qua vediamo appunto quello che è possibile e quello che non è possibile fare all'interno della lingua, all'interno del sistema di un singolo parlante. Infine, spostandoci verso i livelli di articolazione sempre più in basso e quindi a livelli più semplici, a livelli primari dell'articolazione, si vedono i rapporti dei vari suoni all'interno di un set di suoni possibili in una lingua. E quindi quanti sono i suoni, quali sono, quante vocali, quali sono, quali consonanti, che forma possono avere le sillabe, quali sono i fenomeni di concorrenza. Appunto in questo modo formalizzando i sistemi di suoni possibili in una lingua oppure meno. Dicevamo prima, diciamo ieri, anzi, che lo scopo della linguistica teorica è proprio quello di osservare i fenomeni linguistici per ricondurre questi fatti particolari a dei fatti generali. Quindi, per esempio, osservando quali sono i suoni che vengono emessi da un parlante in una lingua, vediamo quali sono i suoni possibili nel sistema di quella lingua. Faccio sempre l'esempio della fonologia perché forse è più facile da capire, in quanto appunto è fatto da una serie di elementi discreti che è molto limitato rispetto agli altri set. Il fine è proprio quello di condurre a delle leggi generali quello che ho osservato nel particolare. Però allora qui sorge spontanea questa domanda, no? Come, quali sono i dati che ci permettono di osservare questi comportamenti? Cioè, come li prendiamo questi dati, dato che la possibilità di produrre messaggi, cioè, è praticamente infinita, cioè possiamo produrre qualsiasi tipo di frase. Nel caso delle altre scienze osservative è più facile in un certo senso capire come compiere misurazioni, ma il linguaggio è sempre è utilizzato costantemente, i messaggi che vengono prodotti sono molto diversi, sono continuamente in corso, e quindi come possiamo effettuare questa osservazione e da dove riprendiamo questi dati? E adesso vengono utilizzati anche molti metodi quantitativi che riguardano, si basano sull'esistenza di grandi corpora di testo, quindi di grandi raccolte di testo, ma fino a poco tempo fa questa osservazione non era così facile da compiere. Quindi una delle innovazioni che la grammatica generativa in questo senso aveva proposto era osservare il dato linguistico a partire da una serie di regole, soprattutto regole in negativo, cioè che cosa non è mai possibile dire nella mia lingua. Perché? Perché così abbiamo in un certo senso l'idea del limite della lingua, dove finisce la possibilità dei costituenti, per esempio, di muoversi all'interno di questa lingua, dove finisce la capacità combinatoria dei suoni in sillabe all'interno di questa lingua. La linguistica, appunto, chomskiana cerca di trarre questa informazione basandosi sul concetto di competenza del parlante nativo. E la competenza deriva dal fatto che uno idealmente ha idea di che cosa ci può essere o che cosa non ci può essere all'interno della sua lingua. La competenza è un tipo di conoscenza in un certo senso implicita, per cui un parlante ha idea del fatto che quella sia una combinazione di suoni o di parole ammessa o non ammessa all'interno della sua lingua. Basarsi sulla competenza del parlante è una delle importanti differenze di metodo tra la linguistica descrittiva e invece la linguistica sperimentale e quantitativa, che si basano su invece concorrenze di evidenze anche positive e non solo sulle evidenze negative, quindi misurano effettivamente più facilmente quello che può essere detto e non solo quello che non può essere detto. Quindi la linguistica, diciamo, di impronta generativa, di impronta formale, basa quasi tutta la sua conoscenza, quasi tutto il suo dato, sul giudizio di grammaticalità, che si basa a sua volta sulla competenza. Che tipo di competenza è richiesta ai parlanti? Non quella che appunto è studiata a scuola e che corrisponde a una competenza derivante da un approccio normativo alla lingua, ma una competenza descrittiva. Descrittiva significa che uno sa un individuo conosce la propria lingua ed è una conoscenza intuitiva, inconsapevole, non normata e soprattutto appunto non conseguente a un apprendimento esplicito. Cioè uno, se io vi chiedo se cane il domani corre è una frase ammissibile in italiano, voi sapete benissimo che non lo è. E sul giudizio di grammaticalità e sull'osservazione di questo tipo di dati linguistici si traccia il limite della lingua, chiedendo proprio che cosa non è mai possibile dire nella mia lingua, perché parlando intuitivamente ne ha idea. Quindi la competenza può essere di diversi tipi a seconda del livello di analisi della lingua, quindi può essere fonetica o fonologica, sì.
Però mi dico una cosa, lo studio della regola in positivo e in negativo comunque si basa sulla competenza.
Sì.
Okay. Quindi anche il fatto di studiare la regola in positivo si riferisce alla competenza.
Esatto. Cioè,
qui qual è la differenza tra la linguistica descrittiva?
Ok, allora la linguistica descrittiva si dice quando avete una frase possibile cerca di capire come è stata formata, quindi di vedere quali sono le regole che agiscono sulla frase possibile. E tutti gli ordini possibili vengono confrontati con quelli che invece non si verificano mai, per vedere appunto quali sono delle regole possibili che possono avere agito su quello. Però una cosa che non fa la linguistica di questo tipo è quantificare, per esempio, queste possibilità. Per esempio, in 10 frasi che io ho, l'aggettivo precede il nome, e in, non so, su un campione 100 frasi, e in 90 frasi l'aggettivo segue il nome. Magari entrambe sono costruzioni grammaticali, però diciamo che questa distinzione di questo sbilanciamento quantitativo per una struttura rispetto all'altra di solito non è preso in considerazione da questo approccio. Bisogna passare a un approccio che invece è più quantitativamente orientato e preferisce introdurre misurazioni di questo tipo anche all'interno dei giudizi di grammaticalità, affiancando quindi delle evidenze positive e quantitative. Questa cosa però non era possibile farla con la stessa efficienza 50 anni fa, perché per esempio non erano disponibili grandi corpora di linguaggio su cui fare questo tipo di inchieste, oppure non erano disponibili corpora per tutte le lingue, quelli che c'erano erano soprattutto di testo scritto e quindi soprattutto raccolte di libri e quindi non linguaggio naturale in un certo senso, ma alcuni sottotipi di uso di lingua, e è relativamente di recente che è possibile fare questo tipo di analisi. Quindi diciamo la ricorrenza e la coricorrenza di pattern all'interno di evidenze positive è qualcosa di relativamente moderno nella storia della linguistica. Prima appunto quello che veniva fatto era vedere la competenza del parlante nativo, quindi sapere che cosa non è possibile dire sulla base di evidenze per lo più negative, perché un parlante negativo sa quali sono le combinazioni di suoni che sono presenti o meno nella sua lingua, tipo sappiamo che sbra è una sillaba possibile mentre tpg non lo è, e sappiamo che fufo, anche se non è una parola della mia lingua, è una combinazione che potenzialmente sarebbe fonologicamente ammessa, cioè potrebbe essere una parola d'italiano, poi non lo è, ma potrebbe esserlo, mentre frtpo per nessun motivo fonologico potrebbe essere una parola italiana. Allo stesso modo un parlante nativo ha idea di che cosa è possibile a livello di combinazione di morfema e di parola. Per esempio, noi sappiamo che la parola disordinato come contrario di ordinato esiste, ma disdolce per esempio non esiste, o disonesto non esiste per alcuni motivi morfologici che magari non abbiamo esplicitamente presenti. Però se io vi chiedo se disdolce è una parola d'italiano, mi dite no, non esiste, non è possibile. grazie solo alla vostra competenza intuitiva. Ecco, la competenza del parlante nativo spesso non sa spiegare perché quella parola non esiste, però sa che non esiste. In questo senso è un tipo di conoscenza implicita. A livello sintattico, il parlante sa quali sono le combinazioni di parole o di costituenti che sono permesse o no, quindi sa ravvisare la dipendenza della struttura nelle frasi che vengono a cui viene esposto. Quindi i cani cacciano le lepri esiste, le cani i cacciano lepri è una cosa che non è riconducibile a una struttura e quindi non è interpretabile. E anche a livello di interazione il parlante nativo sa come vanno accordate, come vanno, quali sono le regole che permettono di combinare correttamente e di poi di codificare correttamente dei simboli che vanno insieme. Quindi, per esempio, il bambino leggono è una frase che non è interpretabile perché gli elementi non seguono le regole corrette della combinazione. Il parlante nativo ha tutte queste conoscenze senza essere esposto in maniera esplicita, cioè noi studiamo grammatica a scuola, ci dicono effettivamente quali sono le norme scolastiche, le norme, insomma, ma quella, come abbiamo visto ieri, è un altro tipo di linguistica che si basa soprattutto sul prestigio. Ma anche chi non va a scuola, per esempio, e non impara esplicitamente la grammatica di una lingua, sa intuitivamente che cosa che le cani, i lepri cacciano, non è una frase d'italiano, lo sa bene, insomma, quali sono le combinazioni grammaticali, quali sono le combinazioni agrammaticali, anche se sono stimoli nuovi a cui non è mai stato esposto prima. Quindi la competenza è qualcosa che riguarda, diciamo, la capacità di riconoscere possibilità combinatorie all'interno dei vari elementi del set. E è quella che appunto è il focus principale della grammatica, della linguistica descrittiva. Nella linguistica descrittiva però è forse l'elemento sì, più riduttivo è che non è, è che cioè, diciamo relativamente alla linguistica descrittiva la competenza del parlante nativo viene considerata sufficiente per descrivere i dati linguistici. Naturalmente può non essere così, cioè, come dicevamo prima, avere anche delle evidenze quantitative su quali siano le strutture che si realizzano più spesso di altre è utile per capire se effettivamente alcune strutture hanno una priorità rispetto ad altre e sono magari più, in un certo senso, più grammaticali. Inoltre la grammatica generativa in generale e questo tipo di approcci descrittivi in particolare, ancora più in generale, non vedono come si acquisisce la competenza, cioè la danno in un certo senso per assodata nel parlante adulto, ma sembrano dimenticare il fatto che la competenza è soggetta a dei processi di acquisizione e di apprendimento nell'età critica. Mentre la cosa viene un po' liquidata con sì, il bambino viene esposto allo stimolo linguistico in un'età critica e poi automaticamente impara la competenza e questa competenza non si modifica durante la vita. Ecco, non è così, perché anche la nostra esposizione a varie strutture modifica in un certo senso quello che noi consideriamo grammaticalmente accettabile oppure no. E il fatto che sia accettata una struttura può dipendere anche da quanto appunto vi siamo esposti. E queste sono domande che tradizionalmente, proprio per tradizione di studi, insomma, sono state un po' trascurate da quel tipo di linguistica, appunto perché anche la pertinenza, insomma, dell'ambito è leggermente diversa. Sono state più considerate dalla psicolinguistica, in particolare dalla psicolinguistica che si occupa di acquisizione. È vero che alcune proprietà presenti nel linguaggio danno già alcune indicazioni rispetto alla validità o comunque alla tendenza cognitiva di alcune strutture ad emergere rispetto ad altre, ma non sono sufficienti probabilmente per rispondere in maniera così esaustiva, perché mancando dei dati quantitativi o di processing restano sempre confinate ad indagare una parte del fatto linguistico. È vero che ci sono gli universali del linguaggio, i limiti della variazione, quelli che abbiamo visto ieri, ma questi probabilmente non sono necessari, cioè non sono, scusate, sufficienti, pur essendo necessari, a spiegare alcuni processi cognitivi, cioè perché il soggetto è sempre messo prima dell'oggetto nelle frasi. Noi possiamo sospettare che ci sia un antecedente cognitivo del fatto che questo ordine si verifica molto spesso nelle lingue, ma non possiamo dire cos'è. Diciamo che cercare di capire in che cosa consista è più appannaggio della psicolinguistica rispetto che della linguistica tradizionale. Quindi la competenza è sufficiente per descrivere il linguaggio, probabilmente non è sufficiente, perché riguarda una parte del linguaggio, cioè la sistematizzazione dei suoi elementi come possibilità combinatorie che avvengono all'interno di un codice, ma non ci dice niente sui processi che riguardano la loro compressione, la loro produzione e l'acquisizione degli elementi di questo codice. Ecco, avete finito di mandare i messaggi?
Prego?
Ha finito di mandare i messaggi?
Non proprio, ma mi interrompo.
Eh?
Ho detto non proprio, ma mi interrompo.
No, vabbè, tanto così. Okay. Però sì, insomma, se viene a lezione, insomma, chiederei di stare attento.
Come vuoi.
Allora, dicevamo, la competenza linguistica quindi non è sufficiente probabilmente per descrivere tutto quello che riguarda i processi linguistici, e si basa invece sulla sistematizzazione di alcuni elementi che però possono riguardare la descrizione di vari livelli a seconda di quello che è pertinente in quel momento. La psicolinguistica ha un focus che riguarda, come abbiamo visto prima, la descrizione di processi anche di compressione e di produzione, cioè come viene recuperata questa parola, come avvengono le varie rappresentazioni che portano a svolgere un compito basato su uno stimolo linguistico. Diciamo, per avere una comprensione totale dei processi che riguardano il linguaggio, una parte non può escludere l'altra. E soprattutto bisogna tenere in considerazione anche processi che non sono strettamente linguistici, ma che incidono nell'utilizzo del linguaggio. Per esempio, processi che riguardano la memoria di lavoro, il recupero lessicale collegato ad alcune proprietà semantiche, insomma, quindi il linguaggio non è un sistema chiuso, è un sistema che è in comunicazione costante con altre capacità cognitive, e con queste si comunica continuamente. Linguistica e psicolinguistica descrivono delle parti diverse. Sembra che la linguistica trascuri appunto tutte queste parti che riguardano il processing, perché non riguardano la sua pertinenza, ma comunque per conoscere il linguaggio bisogna avere un'idea sia di questa che di quella. Concluderò con questa metafora, insomma, questa diciamo similitudine che è stata molto usata da linguisti, psicolinguisti e da chiunque si occupi del linguaggio, per analogia, insomma, per appunto alcune analogie che esistono tra il gioco degli scacchi e un sistema linguistico. Se vogliamo vedere la differenza tra psicolinguistica e linguistica, immaginiamo di dover capire a scacchi, cioè come si gioca una partita di scacchi, solo osservando un certo numero di partite. Vedremo che noi siamo nella situazione col linguaggio molto simile, cioè noi possiamo osservare un numero di partite, come nel linguaggio noi possiamo osservare un certo numero di atti linguistici. La domanda è: ciò che si osserva è sufficiente per descrivere le regole con cui si può giocare. E ciò che non si osserva mai è perché non è permesso dalle regole o perché accade poco frequentemente e non rientra quindi nelle mie osservazioni. E questo riguarda un po' appunto il rapporto tra i fenomeni e quello che invece può essere schematizzato a livello di come la nostra capacità di osservare entra poi in grado, diventa in grado di produrre dei modelli esplicativi e conoscitivi. Per esempio, se nella maggioranza delle partite che osservo gli alfieri vengono sempre mossi di 5 caselle, potrei concludere che questa è una regola, cioè che non posso muovere l'alfiere in nessun'altra mossa. Però chiaramente una cosa che si verifica molto spesso non è detto che precluda tutte le altre possibilità di realizzarsi di questo. Diciamo che quello che fa la psicolinguistica è avere un po' più questo approccio, cioè considerare che cosa succede spesso senza considerare qual è invece il limite ultimo di quello che si può verificare. Mentre quello che sarebbe una generalizzazione della linguistica è l'alfiere si muove in diagonale, senza contare qual è il suo modo più efficiente di muoversi. Cioè mettiamo che efficientemente in un grande numero di partite io lo veda muoversi di 5 caselle e che questa cosa abbia sempre un buon risultato a livello della strategia di gioco, diciamo per assurdo. La psicolinguistica si concentrerebbe su questo risultato qua, mentre alla linguistica descrittiva questa cosa interessa in un certo senso meno, perché quello che interessa è sapere come si muove l'alfiere, cioè, e come, soprattutto come non si muove. Quindi questa differenza tra le discipline in realtà è anche molto ricca di punti di contatto, cioè non c'è veramente una divisione netta. La linguistica fa X, la psicolinguistica fa Y. Comunque l'oggetto di studio è lo stesso, è il linguaggio, la pertinenza dello studio e quello che si chiede ai dati, e quindi anche il modo di raccogliere le osservazioni sono leggermente diverse. Quindi la linguistica descrittiva vuole le regole descrittive del codice, cioè quali sono tutte le cose che io potrei fare giocando a scacchi. Posso muovere il pedone solo avanti, posso muovere... o più precisamente, insomma, nel caso di come sono formulate le regole, non posso muovere mai il pedone a L o non posso mai muovere il pedone indietro. Mentre per quanto riguarda la psicolinguistica, io voglio sapere quali sono tutte le cose che devo fare quando voglio muovere un pedone, quindi lo devo prendere, lo devo spostare, lo sposto di tot spazio perché questo spazio è efficiente nella realizzazione della regola. Cioè una disciplina prende diciamo tutto l'ordine del possibile e l'altra invece all'interno di quello che si verifica, all'interno degli ordini possibili, cerca di dare delle spiegazioni in termini di efficienza, in termini di spiegazione di rappresentazione cognitiva. Quindi adesso cercheremo di vedere quali sono degli elementi della linguistica descrittiva che sono utili per capire anche i processi a livello psicolinguistico, vale a dire quali elementi descritti dalla linguistica tradizionale sono anche rappresentati in un certo senso a livello cognitivo. Cioè esiste per esempio una rappresentazione delle parole nel cervello, esiste una rappresentazione dei suoni, esiste una rappresentazione delle regole sintattiche. Queste sono tutte domande applicate su... descrizioni linguistiche che però vengono poste in maniera utile dalla psicolinguistica. Quindi dalla prossima volta faremo questo tipo di inchiesta, questo tipo di indagine, basandoci soprattutto sul livello morfologico, che è il livello della parola e delle sue sottoparti, e nell'andare incontro a questa analisi cercate di vedere appunto come il concetto di codifica e il rapporto tra particolare e generale sia utile come strumento conoscitivo di questo tipo di relazioni, perché poi questo spero che vi sia utile non solo per l'analisi di fenomeni linguistici, ma che sia in genere uno strumento in generale valido per analizzare fenomeni di psicologia cognitiva più in generale. Con questo direi che anche oggi possiamo aver finito. Ci vediamo giovedì prossimo alle 14, sempre in quest'aula. Da venerdì prossimo, subito dopo lezione, o al massimo lo sabato prossimo, saranno disponibili le slide nel Moodle insieme al materiale che vi dicevo ieri. Quindi appena